Non lo sapevo che San Francesco fosse il patrono all'epoca delle scuole. Prof. Salmazzo, buongiorno. Mi dà questa sorpresa quest'oggi. San Francesco.
San Francesco patrono d'Italia, e poi c'entrava anche con le scuole, perché con la scusa che erano i primi giorni di scuola, una volta quelli di ottobre, allora si festeggiava, ed era festa, cioè si stava a casa da scuola.
Si stava a casa?
Eh sì, perché era patrono della nazione. Si stava a casa, adesso invece si sta a casa per altri motivi.
Esatto. Senta, prof, cominciamo da una cosa che è di estrema attualità all'inizio dell'anno scolastico, no? I libri.
Sì.
I libri allora costano, però c'è un business dietro, mica da ridere sui libri. Tanti sacrifici per le famiglie. Se fossero detraibili i libri sarebbe una bella cosa, le case editrici ci guadagnano, pare, un sacco di soldi a scapito dei piccoli librai, no? Questo è un po',
sì, le case
è un
editrici, pochettino
un problema, no?
E soprattutto la grande distribuzione, perché la grande distribuzione si accaparra grossi quantitativi, ovviamente, e poi guarda, mentre per il resto dei libri non possono praticare più del 5% di sconto, no? E quindi sull'editoria normale le case editrici, i librai e la grande distribuzione sono sullo stesso piano, invece per i libri scolastici si va fino al 15. Chi è che può permettersi il 15? Ovviamente
grandi,
la grande distribuzione.
Allora ammazza i piccoli, insomma.
Certo. E con questo poi gli editori hanno dei guadagni molto alti, perché in pratica editano su prenotazione. Cioè loro sanno esattamente quali libri vengono adottati, perché vengono adottati a marzo circa, maggio.
E di conseguenza evitano le rimanenze.
E quindi evitano le rimanenze, appunto. Poi c'è il discorso che fanno queste furbate che i genitori conoscono bene di... la chiamano una nuova edizione, in realtà cambiano solo il numero delle pagine praticamente,
okay,
o l'impaginazione l'anno,
certo,
dopo,
certo.
Ma siccome con i ragazzini è difficile avere uno un libro impaginato in un modo, uno in un altro, finisce che non puoi più usare quelli del fratello dell'anno
ammazzando
prima.
Anche il mercato dell'usato, perché
esatto,
magari, vero,
esatto.
E poi i libri vengono promossi anche da delle persone, no? Che magari lo propongono insegnanti e quant'altro,
sì.
E quindi sempre delle grandi case editrici, non avremo... Cioè, poco avremmo, io per carità non me ne intendo, ma magari ci potrebbero essere dei libri di testo di piccole case editrici molto validi che però non riescono a vendere. Cioè,
difatti, perché tutti sanno che durante il periodo della campagna acquisti, nel senso di la propaganda sui libri di testo, viene fatta da questi commessi viaggiatori, diciamo, che sono però pagati magari a provvigione dalle case editrici e non dalle librerie, ovviamente, che girano le scuole, portano questi libri, ne fanno la pubblicità e poi l'insegnante è invogliato ad adottare, si dice, quei libri di cui ha avuto le copie, ovviamente, perché quelli li ha potuti vedere. Poi c'è un altro guaio, che è quello che a me dispiace di più, è che siccome i libri della scuola elementare sono gli unici passati gratuitamente, tra parentesi la Costituzione dice che la scuola è obbligatoria e gratuita, ma ci si ferma alle elementari, no? Con questo discorso della gratuità. Bene, lo Stato stabilisce un tetto di spese, passa alle regioni tot soldi, che sono abbastanza pochi, quindi l'editoria della scuola elementare è di bassa qualità.
Okay.
E non parlo di carta o di figure, parlo di contenuti, e quello è il grave. Perché invece di ingaggiare il grande pedagogista o il grande,
certo,
didattico o l'associazione di didattica di quella materia che costruisca un libro estremamente, non, oltre che nei contenuti, anche nella costruzione, proprio nel come presenta le cose, quale prima, quale dopo, eccetera, si affida magari a, io non dico delle mezze calzette, per carità, tutti bravissimi, però so che ne poi trovi nei libri di testo degli elementari anche degli errori di grammatica. Ne ho visto anche uno l'altro giorno sul libro di uno dei nipotini, le doppie, non si può. Non si può, cioè ci deve essere qualcuno che le rivede 100.000 volte.
Le scuole elementari sono anche un po' la base per arrivare poi alle medie. Allora, anche il discorso delle scuole medie, avevo letto un articolo
terribile,
che le nostre scuole medie cioè sono messe male, nel senso che non, specie nel sud, insomma non ci sono dati confortanti sulle scuole medie. Dovrebbero essere importanti, perché logicamente preparano poi alle superiori, no? Allora in questo caso qua, però, sì, che facciamo con le scuole medie?
Che facciamo con le scuole medie? C'è questa indagine fatta dalla Fondazione Agnelli, sai, che è
sì,
presidente,
certo,
d'agosto, però poi la stessa indagine l'ho ritrovata ripetuta e commentata anche sul sito scuola.net, quindi dal punto di vista degli studenti, no? E in questa indagine, che abbraccia gli ultimi 10 anni, prende i dati Invalsi, prende i dati OCSE, prende tante cose, risulta che la scuola media è peggiorata negli ultimi 10 anni, soprattutto in matematica, ed ha ampliato il divario nord-sud,
sì.
Tanto che adesso il gap che c'è tra i bambini che escono dalla terza media al nord e al sud è come se quelli del sud avessero fatto 3 anni in meno di scuola in matematica.
Cioè,
ora, non è giusto, sono tanti, sì, è come se non avessero fatto le medie a questo punto.
Certo.
E le medie sono importanti perché sono l'anello di passaggio.
Sì.
Sono il momento più delicato della costruzione della personalità dei ragazzini, quelli in cui le scelte sono più importanti, sono orientativa, c'è
certo.
scritto nella legge.
Perché dovranno scegliere poi sì. quale indirizzo fare dopo, insomma,
esatto.
voglio dire.
E visto...
far emergere determinate capacità, determinate volontà, no?
Esatto, e anche costruire degli strumenti che gli permettano non solo di scegliere, ma poi quella scelta fatta di portarla avanti bene. Ora, invece risulta che non sono orientative. Intanto il 44% dei ragazzini non segue il consiglio orientativo che viene dato dalla scuola media.
Cioè,
ci sarebbe da chiedersi perché.
Quasi uno su due.
Quasi
cioè,
uno
dovrebbe
su due.
Essere quasi, voglio dire, all'unisono, no? Cioè il consiglio insieme all'orientamento. Anche la scuola dovrebbe capire qual è la propensione del ragazzo. Non so se riesco a.
Sì, dovrebbe a capirlo, ma lo capisce se li fa fare cose diverse, cioè se gli fa soltanto un certo tipo di didattica incentrato su leggi, scrivi, far di conto, impara a memoria, ripeti, non può scoprire se questo ha una incredibile creatività, un'incredibile
sì,
manualità,
infatti, certo.
un'intelligenza okay. Di quelle che si chiamano divergenti, cioè che come hanno tra l'altro tutti i geni, che non hanno un'intelligenza normale, tra virgolette, difatti per niente si tirano fuori
sì,
da
certo,
me.
Sì.
E se noi non valorizziamo quello che c'è, ma soltanto quello che manca, facciamo in maniera che quei ragazzini perdano l'amore per imparare, perché non hanno mai la soddisfazione di farlo bene.
E che ne pensa, prof, eventualmente di allungare l'obbligo scolastico, visto che magari... cioè, Non tutti riescono a trovare la propria strada alla fine delle medie, allora se allunghiamo l'obbligo scolastico potrebbe essere una soluzione,
allora,
secondo lei, oppure no?
La soluzione italiana attualmente è che l'obbligo è allungato, ma non in maniera orientativa, cioè noi abbiamo l'obbligo di mandare a scuola i ragazzi fino a 16 anni e se entro i 16 anni non hanno preso almeno un titolo di istituto professionale triennale
sì.
o scuola professionale triennale, non possono mollare fino a 18.
Okay.
Cioè il nostro obbligo è attualmente allungato, solo che non è allungato, come stavi dicendo, come viene logico a chiunque pensare, l'allungo e in quei anno, 2 anni in più, gli faccio fare tutte quelle esperienze che permettano di scegliere, cioè gli faccio provare cose diverse, poi lui sceglie, no. È già la scelta viene in terza media. Ora c'era la proposta di una riforma, come negli altri stati, tra l'altro, dove gli altri 2 anni dopo la scuola media o l'ultimo della media e il primo della superiore venivano uniti in un biennio fortemente orientativo,
okay.
cioè con materie di base, ma con tante materie facoltative da provare. Beh, ovviamente indovina cosa è successo,
sì,
come
certo.
l'hanno proposto, è caduto il governo quell'anno
certo. Ma però soluzioni secondo lei invece concrete per le medie, cosa si potrebbe fare? Che ne so,
La prima cosa di tutto è fare, come per le elementari, una laurea specialistica in didattica per la scuola media.
Perché
non
okay.
Perché prima di tutto non importa
certo.
se le aule sono scassate e se i bambini sono tanti, l'importante sono gli insegnanti per poter insegnare.
Anche perché è venuto fuori un dato che pochi insegnanti si sentono preparati per quello che fanno, sbaglio,
il 40%
se non ricordo male circa.
Sì, il 40% dice
questo,
me la sento, non solo conosco la mia materia.
Ma è drammatico, scusa.
Drammatico,
cioè...
Ma c'è di peggio, caro ripetente, c'è di peggio perché in quell'inchiesta lì, sempre tra la Fondazione Agnelli e Scuola.net, 4 su 10, cioè meno della metà, si sente preparato a insegnare la propria materia,
infatti.
Mentre l'80% dice la mia materia la so, almeno hanno capito che c'è differenza tra sapere
okay,
insegnare,
però sapere insegnare certo.
Ma solo 1 su 10 dice di sentire il bisogno di una ulteriore formazione nella didattica. Cioè, è una discrasia questa qui, c'è una cosa che
sì,
ci sono
cioè,
rimasta veramente male.
Mi rendo
male.
Conto, ma non voglio...
voglio,
io
non
credo,
posso,
prof,
non
che
so.
Nella vita tutti cioè, ci sia sempre la voglia di imparare qualche cosa di nuovo, no? Quando si pensa di sapere tutto, penso sia finito un po'... Sì, il nocciolo del nostro...
Della
no.
vita, della vita.
Infatti, l'ha detto lei, volevo quasi dirlo io, ma non azzardavo, però effettivamente no, è così. Effettivamente è così. La formazione invece per i docenti dovrebbe essere, cioè, costante, credo, no?
Non solo cosa... dovrebbe esserci quella costante, perché il mondo cambia, devo sempre aggiornarmi, l'abbiamo visto adesso con la... tecnologie che servivano alla didattica a distanza, che bisognava impararle in frettissima, no? Ma deve essere strutturalmente concepita nella seconda parte del percorso di laurea di una persona che decide di insegnare, non che va a insegnare per caso, certo, perché non ha trovato posto da un'altra parte. È un grossissimo problema. Io spero veramente che venga affrontato all'interno del piano di recupero resilienza,
piano,
o
sì, piano nazionale,
il PNRR, sì, quella cosa lì.
E il fatto invece del tempo pieno alle medie, secondo lei è troppo gravoso, oppure potrebbe essere utile, non magari studiare anche il pomeriggio, no, però pomeriggio fare, occuparsi anche d'altro, insomma, fare dei laboratori, fare, no?
Certo, in cui che potrebbero dice? Essere incluse quelle famose attività facoltative che poi portano a scegliere bene. Ma soprattutto, visto che abbiamo un sud che è indietro di 3 anni rispetto al nord, il tempo pieno servirebbe perché loro facessero più scuola a questo punto, cioè tempi più rilassati, ma dare quelle cose che attualmente evidentemente non vengono date. E quando si parla di sud, non pensare solo alla geografia della parte bassa dello stivale, sono le periferie, cioè ci sono anche nuclei di periferia nelle grandi città o anche nelle città piccole, le aree interne, eccetera. Ecco, il tempo pieno serve, si serve là dove i genitori non possono o non hanno i mezzi per far fare altre esperienze ai ragazzi, per seguirli nei compiti anche, perché vuoi mettere la differenza della mamma che pur stirando ogni tanto ti dà un occhio e ti dice dove sei arrivato, cosa hai fatto, chiaro, e magari
e di
sa...
chi invece lavora 9 ore al giorno e magari il figlio non sa
neanche se li ha fatti o meno i compiti, certo, non solo non l'ha aiutato, che poi i compiti non si devono fare al posto dei bambini e dei ragazzi, però si deve con la presenza dare la sicurezza che sono una cosa importante, o almeno alla fine controllare che li abbia fatti, insomma.
La presenza e l'interesse, no? Anche il controllo che l'abbia fatti, poi magari la sera si dice bravo, oppure vedi, dobbiamo cercare di capire meglio questo, cioè il dialogo, no?
Importantissimo.
Nel momento in cui si segue una cosa si riesce anche a dialogare, altrimenti se si è fuori, avulsi dal contesto dello studio, anche i genitori che possono fare, se non sanno nemmeno quello, potranno spiegarglielo sommariamente, ma se non vedono i compiti che devono fare, come si fa? Prof, una cosa, Friday for Future, siamo tornati, la salvaguardia del pianeta, finalmente c'è qualche cosa di concreto, non solo Greta Thunberg, è stata ricevuta insieme anche all'altra attivista, anche dal presidente Draghi, un movimento giovanile, ma io le chiedo, l'educazione ambientale, la sostenibilità, il fatto che non possiamo emettere più di tante anidride carbonica, dovrebbero entrare nelle scuole questi concetti, secondo lei?
Avrebbero già dovuto entrare, perché ci sono nei programmi gli spunti per l'educazione ambientale, o proprio l'educazione ambientale nominata così com'è.
Chi,
insomma,
dovrebbe farla però?
Tutti.
Tutti?
Tutti.
Ma scusi, allora si devono mettere d'accordo gli insegnanti?
No, devono, non occorre neanche che si mettano d'accordo, bisogna che abbiano l'animo, no, cioè lo spirito tra i loro obiettivi di avere comunque quello, e quindi cogliere tutte le occasioni che si presentano per parlare di queste cose e vedere che le famose, ho sentito ieri il numero, ogni italiano produce 7 tonnellate, che sono, quante sono tonnellate? 1000 chili, quindi 7000 chili di anidride carbonica a testa.
Ah, sì.
Ecco, fatte di varie cose.
Esatto, e per non parlare del cibo sprecato, prof, perché
uno
anche
è il
quello...
Uno è il cibo sprecato, perché? Perché per produrre quel cibo abbiamo prodotto...
Esatto,
uno è il tipo di
e
cibo.
Produrre cibo vuol dire produrre CO2, vuol dire produrre anche gli allevamenti intensivi delle carni,
certo.
Cioè, se siamo consapevoli di questo, e quanto ci costa lo spreco del cibo, per non parlare poi delle persone che muoiono di fame, voglio dire, ecco, esatto, c'erano dei dati, non lo ricordo, ma delle cifre impressionanti, una percentuale molto alta del cibo che va sulle nostre tavole, ma anche nei supermercati che viene buttato via, nei ristoranti, insomma, questo tipo di sensibilità, insomma, ci sta, dai.
Quindi un'educazione ambientale fatta a largo spettro, diciamo, su tutte le materie, e contemporaneamente qualcosa fatto dalla televisione, dai mass media, dai social, per i grandi, e queste cose che vadano in parallelo. Non costa nulla farlo, ma abbiamo visto 9 anni di tempo, e oggi dicevano che nel 2050, se si continua così, Venezia va già sotto acqua, non manca poco, cioè certo. I nostri figli,
e ghiacciaia marmolada non esisterà più fra un po' di anni.
I insomma, ragazzini che attualmente sono alle elementari avranno 40 anni nel 2050, sì, loro sì, non vedranno Venezia, e ecco, Venezia è qui,
vedi,
non siamo
prof,
in Africa,
allora,
o
appunto,
chissà dove.
Questi dati che giustamente lei ha elencato, che abbiamo elencato, ci fanno riflettere, ci devono far riflettere secondo me anche in maniera positiva per le nuove generazioni, cioè non solo come oh mamma mia che cosa succede, noi non possiamo farci niente, no, ci possiamo fare qualche cosa anche nel
sì,
piccolo,
tutti
e
nel
ora
piccolo.
Voglio dire, c'è il PNRR che destina molti fondi alla transizione ecologica ed energetica, però anche noi ce la possiamo mettere tutte. Guardiamo i rincari dell'elettricità e del gas, cioè vuol dire, questo qua non è mica a caso, no?
No, non è a caso, ed ecco per esempio una cosa che si può studiare in geografia a tutti i livelli. Ma sai, c'è una frase bellissima che dice: moltiplica il tuo gesto per 7 miliardi. Allora, butta una cartina per terra,
esatto,
o cosa vuoi che sia, prova a fare il conto di quanti metri cubi di spazzatura sono 7
sì,
Dobbiamo, miliardi di cartine.
Certo. Dobbiamo imparare a considerare a livello globale, per esempio, i vaccini. Ok, noi abbiamo percentuali molto alti vaccinati, ma in Africa stanno al 4%. Allora, ci torna addosso, non possiamo più considerare, cioè si viaggia, c'è il fenomeno dell'immigrazione, cioè, ci sono tante cose, quindi i vaccini, per esempio, no prof, abbiamo detto, bisogna ragionare anche a livello, voglio dire, mondiale, planetario, e invece mi pare che per esempio le regole per chi è positivo in una classe possono variare da regione a regione,
sì,
cioè in Veneto se è positivo un alunno rimane
a casa solo,
ecco,
lui.
In altre regioni invece, allora mi perdoni, io sarò anche, però
no,
in una regione
il Covid è uguale
dappertutto.
Le regole sono dappertutto, quindi
ma
dovrebbe esserci la regola nazionale, su questo invece hanno lasciato questo spazio per accontentare Tizio Caio Sempronio, evidentemente.
Però se gli amministratori non ci danno un buon esempio, prof.
Sì, certo. Li abbiamo letti noi.
Qui potrebbe passare la cosa,
in
Veneto c'è più pericolo, in un'altra regione no. Questo potrebbe essere erroneamente.
Sì, il contrario, casomai,
esatto,
in Veneto c'è meno pericolo.
Dico così per dire, certo.
Sì, e potrebbe passare questo messaggio, oppure siamo i più bravi della classe. Qua nel Veneto, e quindi vuol dire che da noi ci sono così tanti contact tracing, così tante persone vaccinate, così tanta sanità, che possiamo permetterci di mandare a casa solo il bimbo contagiato. Per carità, può essere anche giusto, ma che prendano almeno le indicazioni del comitato tecnico scientifico,
sì,
perché che dovrebbe anche lui esprimersi senza che lui si esprima senza mezzi termini, poi casomai la decisione politica verrà dopo, ma almeno quello che si esprime in maniera decisa. Sì, ci sono quelli che lasciano a casa solo uno, quelli che fanno le microbolle, cioè quello del banco davanti, del banco di dietro, il banco destro e il banco sinistra, e qualcuno gli ha detto: sì, ma mica stan fermi ragazzi, cioè girano per la classe, non sono mica inchiodati lì. Qualcuno che manda a casa l'intera classe, qualcuno che fa fare insomma, io spero che a giorni esca una regola nazionale per questa cosa.
Lo speriamo. Sì. E intanto, prof, allora c'è il fenomeno delle fake news, delle volte legato anche ai vaccini, no? Ai movimenti Novax estremi, tutto. Adesso sembra che YouTube, per esempio, mette il divieto per i, non lo so, per chi mette delle tesi strampalate,
sì,
contro i vaccini, cioè finalmente c'è anche una regolamentazione.
Sì.
Se ne parla moltissimo tempo sulle fake news, piuttosto che sulle cose poco credibili, che ognuno può mettere quello che
sì,
vuole, però
questi
cioè,
hanno buttato fuori, non so come si dica, quei nomi di persone che stanno scrivendo delle cose, delle fesserie, però d'altra parte i contenuti che escono tipo tramite Facebook, che sono più vasti, no? O su Google addirittura, quelli vengono controllati a quanto pare da Google stesso o da Facebook stesso, quindi il controllore che controlla se stesso,
certo, ecco, vabbè, certo.
Anche là, vabbè, dai, non salveremo.
Abbiamo 30 secondi, qualche giorno fa è stata la giornata, ce ne sono delle giornate, ce ne sono tantissime,
sì,
la giornata però mi sembra significativa, volevo sapere sulla gentilezza.
Sì, bellissimo.
Cioè, sembrerebbe una cosa, ma la gentilezza, un sorriso, il modo anche di parlare, il modo di porsi, specie in questo periodo dove spesso abbiamo ancora le mascherine, magari quando ci troviamo, gli occhi, l'empatia, mi sembra una cosa che sì, ci vuole sempre.
E anche questo la scuola può fare veramente tanto, perché il far dire ai ragazzini semplicemente grazie e prego, certo, prima di una domanda o dopo una risposta, certo, già quello, le famose paroline gentili, io so che le maestre lavorano molto su questo. Poi alle medie e alle superiori si pensa che sia una cosa da marmocchi, non è una cosa da marmocchi, no, è una cosa da esseri umani, socializzati, e quindi sarebbe opportuno che venisse, certo, portato avanti il discorso.
Però si parla dei bambini, anche i genitori, perché se viene insegnato, già, a casa dopo,
già, certo.
Va bene, però
ne parliamo
allora,
ancora.
Grazie. La gente, grazie. Non è una gente, questa è una cosa sentita. Grazie, ci risentiamo quindi la settimana prossima.
Ok, d'accordo. Grazie, e grazie agli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di seguirci.